Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero a Gesù: accresci la nostra fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi ubbidirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola, e non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gli uomini che vivono in compagnia di Gesù sono profondamente impressionati dal come egli si rapporta col mondo esterno, con la natura, con le piante, gli animali. L'atteggiamento di Gesù non è quello di un estraneo caduto su questa terra, ma la tonalità affettiva di Gesù è quello di uno che si sente a casa sua. Egli si sente a casa sua perché vede continuamente la presenza della persona che ama. Che punto? Così uno è a casa quando è con suo marito, con sua moglie, perché la casa è dove è presente la persona che ami. E Gesù ha uno sguardo su tutto ciò che accade, particolarmente libero, come di uno che accoglie ogni cosa e gli sta bene così perché è sereno e tranquillo. Non gli fa problema che durante la sua vita pubblica egli debba dipendere, assieme ai suoi discepoli e alla Madonna, debba dipendere continuamente dalla carità delle persone che gli danno da mangiare. Non gli fa problema proprio. Per cui viene invitato a mangiare, bene, qualcuno gliene porta, bene, qualcuno invece non gliel porta, va bene lo stesso, mangeremo dopo. C'è questa libertà di figlio in una famiglia dove non è preso dall'ansia se in quel momento gli manca qualcosa. E Gesù allora si presenta come colui che vive da figlio nello spazio della terra. E quindi quando c'è anche da pagare, notate, la tassa del Tempio, dice a Pietro: vai lì sulla riva del lago, verrà un pesce e prendi la moneta che serve per pagare, una moneta per me ed una per te. Notate come Gesù si rapporti con la realtà di questo mondo, non con l'accanimento di chi deve produrre a tutti i costi. Egli vive sereno. Ma c'è un miracolo che lo colpisce profondamente, ed è il miracolo che dal seme nasce la pianta. Gesù è sempre pieno di stupore di fronte ad un avvenimento, da un piccolo seme oppure da un chicco di grano che sorge una pianta. E così egli vede la pianta come una realtà viva, una realtà in cui sta agendo il Padre. E la vita della pianta c'è e continua perché è in azione il Padre. Per cui nello sguardo di fede di Gesù non c'è solo Dio c'è, ma Dio è qui. Dio c'è ed è con me, è il passaggio. Per cui la fede non è, potremmo dire, un enunciato mentale, ma è una compagnia vissuta all'interno di questo mondo. Ecco, per questo che allora Gesù, vedendo questa presenza del Padre in tutto il mondo della natura, vede che ciò che è sostanza che vivifica l'impulso vitale di qualsiasi pianta, di qualsiasi realtà, è la volontà del Padre che mette a disposizione del Figlio tutto ciò che esiste. I discepoli chiedono di avere questo sguardo, uno sguardo di chi sa cogliere, oltre i fenomeni, oltre ciò che immediatamente appare, ciò che realmente determina il fluire delle cose secondo un certo ordine. Come se ci fosse il manifestarsi di un piano razionale che viene colto dalle persone. Ma questo non è una legge della natura, è semplicemente il Padre che ha cura. Il Padre che ha cura. Gesù indubbiamente dà anche dei consigli anche sul come fare, però dice all'uomo: tu non sei in grado di operare la tua salvezza. Tutto ciò che tu puoi fare e tutto ciò che tu vuoi fare o ha il suo compimento nella volontà di Dio di aiutarti, perché Dio ha scelto di aiutarti. Oppure se tu vuoi agire da solo, il tuo agire è inutile, non utile. Per questo che dice, siete servi inutili. Il tuo darti da fare, certo che ha uno scopo, un orizzonte, ed è bene che sia fatta, ma quando tu metti in gioco il valore della tua vita e lo scopo della tua vita e la salvezza della tua vita ed escludi Dio, tutto ciò che tu puoi fare, niente, un affaticarti inutilmente. Inutilmente proprio, non in modo utile, ti resta solo la stanchezza della fatica, senza nessun risultato. È un giudizio duro questo qui, però tutto sommato vuol dire che è Dio stesso che impegna se stesso per essere di aiuto a te. Per cui i santi sempre dicono, io e le mie cose valiamo niente, ma se il Signore è con me, allora non abbiamo ostacoli. Come si punta? Dove lo sguardo della fede è lo sguardo che permette di cogliere tutta la realtà della nostra esistenza senza escludere il fattore determinante. Perché noi, quando pensiamo a noi stessi, siamo portati a pensare l'opera delle nostre mani, o dei nostri pensieri, o dei nostri sogni. Perché tante volte siamo in dormiveglia, ecco, c'è un po' di vero, un po' di niente. Il Signore ci viene a dire, senti, è giusto che tu senta l'impulso e l'urgenza dell'azione, ma io mi impegno affinché il tuo desiderio si realizzi. Da una parte quindi veniamo esortati ad avere una stima relativa di noi stessi, di lasciar cadere la presunzione. Nello stesso tempo il Signore vuole che noi non cadiamo nello scoraggiamento, vi spiego, ma vuole che usciamo dalla falsa certezza o usciamo dalla illusione accogliendo l'aiuto che Egli si impegna a dare a ciascuno di noi. Questo bisogna che lo teniamo presente, perché il Signore si è impegnato con me e con te perché si realizzi lo scopo della tua vita. Questo è il punto. È molto importante che ogni volta in cui noi avvertiamo il limite, la debolezza o la mancanza, il peccato della nostra persona, non ci fermiamo lì, ma che consideriamo la nostra debolezza come un richiamo ad una presenza che è garante della nostra salvezza. Il fondamento della nostra salvezza non è la nostra buona volontà, che pur ci vuole, ma è l'accogliere la fedeltà di Dio come garanzia che ciò che il Signore ha messo come domanda nel nostro cuore, Lui si impegna a dare la risposta. Invece noi siamo portati a formulare il desiderio, a formulare la domanda e a darci anche la risposta, capite? Tendiamo ad avere il cortocircuito dell'autosufficienza, dove semplicemente giriamo attorno ad un albero senza procedere da nessuna parte, ecco il punto. C'è un apparente movimento, invece niente. Ecco, il richiamo che ci viene da Gesù è anzitutto esercitarci in questo sguardo sulla presenza operante di Dio in tutto il mondo che ci circonda, che sia il filo d'erba, che siano gli uccelli che si muovono, che siano le persone che agiscono e in loro risplende la luce del bene, la gentilezza, la bontà, l'amore. Sia che noi non abbiamo a negare a noi stessi i nostri limiti, ma è importante che li teniamo presenti, perché tante volte sono un dono, perché noi non ci arrocchiamo in noi stessi, non ci incurriamo in noi stessi da rimanere praticamente prigionieri della nostra pretesa di autosufficienza. Da una parte vedere che il Signore c'è ed è presente ed è operante ed è con noi. Cioè non è tanto importante che Dio c'è, ma importante e decisivo umanamente è che Dio c'è con me. Dio è con me nel mio tempo, nel mio spazio dove mi muovo. E questo Dio è con me per essere di aiuto a me e per questo si è impegnato affinché i desideri del mio cuore, i desideri profondi della mia intelligenza, del mio cuore, si realizzino nel tempo. In questo modo ogni esperienza di debolezza è un richiamo alla sua fedeltà, perché il Signore, essendo fedele, è veramente il fondamento della nostra speranza.